cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Eccoci, buona giornata a voi radioascoltatori di Radio Bianconera. Sempre molto interessanti i vostri interventi. Quindi oggi tanti ospiti, vi annuncio anche un'esclusiva che vi farà sicuramente piacere. Una doppia esclusiva, un'esclusiva nell'esclusiva. Dovrete aspettare le 14:10 della seconda ora, perché la prima ora l'interessato, un ex bianconero che si è prestato poco alle interviste fino a questo momento, in questi anni, fa il nonno, mi ha detto faccio il nonno e quindi non posso intervenire. Dopo le 14 ci sarà, e con lui l'elemento disturbatore di Domenico Marocchino, che conosce molto bene, ovviamente. Bene, non vi annuncio ancora il nome, un po' di suspense così per tenervi sul pezzo, e poi ne parleremo. E martedì 15 sarà Andrea Bosco con il suo detto Tra Noi, a voce alta, altissima, ma cominceremo anche con il botto tra poco, perché è un tifoso juventino, lui sfrutta molto i canali social, Twitch, YouTube, e ne ha per alcuni di noi della mia categoria, e quindi lo andremo ad ascoltare. Chiuderemo con Malù Pasincato, il direttore sportivo, che sta seguendo e seguirà a quell'ora, in chiusura di trasmissione, la partita dei ragazzi del Milan in Champions, la Champions dei giovani, e quindi ci faremo raccontare non tanto del Milan, non tanto della Champions, ma soprattutto quelli che sono i profili più interessanti da proporre magari per il mercato di gennaio. Per quanto riguarda il nostro sommario, davvero tantissime. Intanto pregherei la regia con Yves di mettersi in contatto telefonicamente, perché mi dicono che non vedono la nostra richiesta, e quindi proviamo a vedere se è corretto, e così vi mettete d'accordo. Bene, al di là di questo, comincerei con il nostro sommario di martedì 28 novembre, anche perché oggi ho da farvi due domande, forse anche più di due, mi conoscete. Danilo vuole esserci a Monza, quindi questa potrebbe essere una buona notizia per ritassellare la difesa, non che ne avesse bisogno, ma darebbe una copertura maggiore per potenziare anche i braccetti della difesa a tre. Profilo basso, attenzione, ma in società credono allo scudetto. Dico in società perché non vuol dire tutti credono allo scudetto, ma i ragionamenti che fanno alcuni dirigenti, alcuni dipendenti, alcuni giocatori, alcuni tecnici, assistenti, allenatore, non vi so dire nello specifico, che ci credono, dobbiamo crederci, perché si potrebbe avverare davvero il sogno del guastafeste. Vediamo che l'Inter si lamenta di avere una rosa corta, e capite che mettendo insieme i due tasselli potrebbe essere rischioso per loro perderlo in quest'annata, dove partono favoriti, dove hanno una rosa migliore, dove hanno più impegni, dove credono, dove forse sono più squadra da Champions per avanzare, per guadagnare di più. Quindi potrebbero essere delle strategie ben precise quelle dell'Inter, ma c'è anche una strategia imprevedibile, che è quella del rischio di vedersi superare magari da una squadra che zitta zitta tiene ormai, anche dopo lo scontro diretto, i fari accesi da dietro. È la prospettiva giusta, secondo Allegri, per mantenere alto l'attenzione. Cioè, ragiona in questo modo Allegri: la Juve davanti non ha il carattere, prima in classifica, non ha la testa, l'esperienza, la qualità per viaggiare spedita, per non guardarsi dietro. La Juve che insegue e che quindi ha un capofila, un qualcosa da inseguire, è un qualcosa che stimola, che aiuta psicologicamente, è chiaro. Poi a un certo punto, se puoi, ti devi fare qualcosa di più per superare chi ti è davanti, ma non serve essere davanti oggi a un punto, a due punti, averla superata domenica quando giocherà l'Inter a Napoli, noi prima giocheremo venerdì a Monza. Più facile invece guardare i 9 punti che hanno quelli del quinto posto dietro di te, perché ti dà la serenità di non andare in affanno. Questa è una riflessione. Altro dato di oggi, un anno fa le dimissioni di Andrea Agnelli. Ne parleremo, quindi ricordiamo che era il 28 novembre del 2022. Tornando al tema di prima, profilo basso ma in società credono allo scudetto, ci ho aggiunto anche tra parentesi, ecco che cosa mi aveva distratto in questo momento, è al ritorno di un allenatore che ha già allenato la Juve. Non corro dietro a Zazzaroni, al direttore Zazzaroni, ma vi dico che quelle volte in cui ha parlato in questi termini è perché sa qualcosa di più di altri e quindi, da buon cronista, non perché è buono quando parla della Juve, è cattivo quando parla della Juve o meno, bisogna saper ripulire le notizie, le opinioni, i giudizi. C'è qualcuno a cui la Juve sta antipatica, non sta simpatica, e quindi la Juve gioca male, non è simpatica, non fa bene, non fa male, non fa a destra, non fa a sinistra, non valorizza. Si adegua alla massa, la massa dice quello. Fatevi una vostra idea. Come mai una squadra migliore, una squadra con un miglior allenatore, non batte la Juventus scarsa e con l'allenatore scarso? Spiegatemelo, voi puristi del calcio. Non voi tifosi, ma qualcuno lo pensa anche. Io penso che sia un modello che potrebbe migliorare molto con Allegri, con qualche idea in più, con qualche col coraggio in più, ma anche con della qualità in più. Perché una squadra che ha più qualità, che è più forte, che ha un allenatore più simpatico alla massa, non batte agevolmente la scarsissima Juventus dello scarsissimo Allegri? Io difendo la Juve, non difendola in questo caso, perché quando c'è da attaccarla l'attacchiamo, la critichiamo, sia chiaro. Perché quelle squadre, quegli allenatori, quei saggi del cellulare che vanno a fare i copia e incolla di qualsiasi altra cosa, fingendo di connettersi con il presidente della Repubblica del calcio, delle banane, non ci spiegano questo, nel bene e nel male del calcio giocato.
Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro, non puoi pensare di mangiare con 10 euro.
Infatti io in quei ristoranti lì, caro Antonio, non ci vado, sono sincero. Se vado, vado con Yves, però puntualmente mi dice puoi offrirmi la cena e paghiamo due volte. Rocchi imbarazzante sul contatto Darmian Chiesa. Ci viene a dire che non è fallo. Per me non è giallo, ma è fallo. Lui ci dice non è fallo per la tipologia della gara. Anche per la tipologia della gara. Perché ci sono gare in cui quel contatto è fallo e altri no? E poi finiamo con gli ottavi di Coppa Italia Next Gen alle 16:15, Lucchese Juve. Con vista su Avellino. Juve Stabia, più che Juventus Stabia, scusate. Ma sono arrivato al primo ospite che oggi con grande piacere incrociamo qui su Radio Bianconera. Mi sembra un battesimo, probabilmente sì. Chiedo scusa per l'abbigliamento non adatto, probabilmente. Ci mettiamo in contatto, ce l'abbiamo, video, Skype, eccolo qui. Mamma mia, Tommaso Bonini, fidati del don. Mi ha chiamato Paolino, sai che mi emoziona quando mi chiamano Paolino? Mi ha chiamato Paolino?
Sì, Antonio Paolino.
Antonio. No, a scuola mi chiamano Paolino. Bonino, scusa, no, ho sbagliato.
Bonini, come Massimo.
Ah, come Massimo, infatti, non ci aveva detto che aveva un figlio da quelle parti.
Purtroppo non sono figlio suo. Purtroppo sono figlio. Grazie mille per l'invito ed è un piacere. Sì, è un battesimo.
È un battesimo.
Anche un po' emozionante,
ecco. Ma che sala! Allora, infatti, intanto vedo là dietro Pac-Man,
un Cristiano Ronaldo che sta cadendo. Insomma,
fantastico. Questa scenografia bianco nella sciarpa juventina.
Sì. Sciarpa juventina, ovvio, fino alla fine. Questa edizione di quest'anno molto bella, l'ho voluta comprare. A me piacciono le sciarpe, più che le magliette, mi piacciono molto le sciarpe.
Allora, se ho sbagliato io, me ne assumo le responsabilità. No, però il nostro Yves ti ha sottotitolato Fidati del calcio.
No, lui, Fidati del Don.
Fidati del Don.
Fidati l'ho anche dato qui, quindi.
Fidati del Don, c'è scritto. Caro Yves. Però così è bello della diretta, lo prendo in giro perché io non capiva con chi ci dovevamo mettere in collegamento, ma va bene così. Allora intanto scopriamo, allarghiamo la nostra prospettiva e ci dobbiamo fidare per forza del Don, ovvero di chi, di che cosa, di cosa ti lamenti, chi attacchi,
perché sono una voce un po' antipatica nel web. Io sono un creator del calcio, presento anche una trasmissione mia, ma dal punto di vista juventino ovviamente sono molto infastidito, no? Lo dicevi prima, ti ascoltavo di questa io la chiamo retorica banale dove tantissimi esponenti del calcio che hanno tanta visibilità alla fine ci eravamo liberati almeno per adesso di questi tipo di personaggi che avevano fatto praticamente della loro guerra personale verso Allegri il loro cavallo di battaglia, no? E erano diventati popolari così. Adesso ci si è messo ovviamente l'amico io non posso anche fare nomi, non penso che sia un problema.
No, assolutamente, se non offendiamo nessuno, ti assumi la responsabilità, ne parliamo. Cioè, chissà quanti parlano del Don in altri termini, esatto. Magari non apprezzano.
Ho sentito poco fa quelle dichiarazioni di Trevisani, a me sembra
un disco registrato.
Caro Antonio, cioè le solite cose, la partita brutta, ha detto praticamente un po' di frasi populiste, l'Italia che vince e convince con il tennis e con la MotoGP, e poi ci ritroviamo uno spettacolo orribile del calcio, questa cosa oscena. Io mi chiedo che cosa gli abbia dato da mangiare fino ad oggi a questa persona. Comunque, al di là di questo, io personalmente...
Ognuno ne sa che ne risponde delle cose che dice, lui pensa di essere nel giusto, ma noi abbiamo Tommaso, il Don, e noi ci fidiamo di te. Dici quello che pensi, perché ti vedo che ti stai caricando.
Io ho visto una bella partita di calcio, giocata... affrontata tatticamente, e poi mi vengono a dire però vatti a vedere Salernitana Lazio, vatti a vedere Atalanta Pizzichettone. Sì, io vi voglio bene, amici miei, ma quando giochi a certi livelli, quando c'è una tensione così importante in una partita di calcio, è questa la spettacolarità del calcio, che ti trasmette anche determinate emozioni, che sia di tensione, paura, gioia, tutto quello che vuoi. E io sinceramente mi sono divertito a vedere una partita del calcio, e ho fonti certe, gente allo stadio che conosco molto bene in Curva Sud, che si sono divertiti a vedere una partita del calcio del genere, perché quello è calcio. Poi è ovvio, se ci sono tanti gol siamo tutti più contenti, ma io mi chiedo, le più grandi gioie, le più grandi vittorie dell'Italia, guarda, neanche ci metto delle squadre singole che tifate, da dove, cioè, in quale partita abbiamo visto? Abbiamo visto nel 2006 un'Italia che difendeva e ha vinto i rigori difendendosi con i denti. Le altre vittorie, nell'82 io ho visto soltanto immagini, un mondiale molto bello, ma di certo non eravamo la favorita, quindi sempre un'Italia che da sfavorita andava a vincere e convince. L'europeo più recente nel 2021, con un'Italia sulla carta più debole, che ha dovuto fare del contropiede l'arma vincente. È bel calcio? Non lo so. Ti sei divertito? Ti sei emozionato? Assolutamente sì. Hai gioito? Hai festeggiato? Il cuore ti è esploso di gioia? Sì. Quindi permettetemi di dirmi che il calcio non è soltanto 3-3, 4-3, difese che non esistono. Il calcio è anche tatticamente importante ed è bello vedere quel tipo di partite, per quanto mi riguarda. Questo è il mio pensiero, se volete fidare fidatevi, se no andate a vedere la Got League e la Kings League, la Got League del mio amico Pancio che conosce.
Che salutiamo, che salutiamo. Mi piace quando sei così carico, anche perché non ti accuseranno come hanno fatto in questo momento con il sottoscritto dopo il mio pippotto iniziale, sei il top, riferendosi a me, perché dai un colpo al cerchio, uno alla botte. Allora, sia chiaro, non è il cerchio bottista, come l'amico di Yves mi definisce, il nostro regista, ma è proprio per stimolare un po', non tanto la fantasia, ma il ragionamento di chi fa i copia e incolla. E qui abbiamo un esempio, motivo per cui spero di potermi confessare più volte con il nuovo Don che abbiamo scoperto, che ho scoperto, che mi ha invitato anche in una sua trasmissione dove ho scopiazzato un po' lì l'atteggiamento un po' così rurale che bisogna avere in certe trasmissioni, perché se no ci si appiattisce. Un conto è il taglio giornalistico, un conto è la percezione che si può avere allo stadio, si vedono delle cose, le difficoltà. Ma a questo punto a Tommaso Bonini chiedo, ma al di là di questi pippotti che ci fanno anche gli altri, oltre che il sottoscritto, che cerca di spiegare il motivo, del perché c'è un fallo, non viene neanche rivisto, lo si condanna, Chiesa, Darmian, ma perché c'è questa tendenza? Ma, fammi sapere la tua, tu che ascolti un pubblico che intervieni nelle tue dirette arrivando magari dove non arriva neanche Radio Bianconera. Spiegaci un po', perché c'è questa tendenza?
La verità forse, sai, la verità sta sempre nel mezzo, come si dice, no? Allora poi ci dicono complottisti, non complottisti, però quando poi una persona ascolta anche delle dichiarazioni dal presidente del Senato che dice... Io volevo diventare ministro dello sport, ma non per aiutare l'Inter, ma per affossare la Juventus. Bah, io non lo so, cioè nel senso, io leggo, sento, ascolto, poi ascolto altre cose, ascolto alcune dichiarazioni, ascolto l'arbitro che dice non si poteva fischiare per il contesto della partita. Io penso che ci siano anche modi e modi di dire le cose. Guarda, se mi avesse detto... il direttore di gara ha usato una misura per tutta la partita e quindi quello non era considerato fallo.
Okay, l'avrei accettato, certo. L'avrei accettato.
Esatto, esatto. Invece poi vengono usate parole diverse, quindi non capisco sinceramente. Questa stessa cosa, i ritardi dei replay. Alla Juventus, sai, quando segna vanno a vedere tre minuti prima, no? Se doveva...
Sì,
se
20, doveva... la partita prima, dell'anno prima.
Esatto. Quindi sinceramente non capisco. Io credo che non è sicuramente comoda la Juventus in questo momento, non è stata comoda, ma anche dal punto di vista proprio per lo spettacolo che la Serie A vuole offrire, no? Perché tu quando hai una squadra che domina e praticamente non fa giocare il campionato per 9 anni, sicuramente non è una cosa comoda, soprattutto per il campionato, perché diventa noioso, ce lo possiamo dire. Era diventato noioso anche per i tifosi juventini quasi vincere ogni anno il campionato. Quindi io ci credo a questa cosa che non sia portata la Juventus. Adesso non ti voglio dire che sia portato l'Inter, che sia portato il Milan, però ecco, i miei dubbi io ce l'ho nel mio personale, ce l'ho, perché... Certo. Effettivamente gli occhi ce l'abbiamo tutti, le orecchie ce l'abbiamo tutti, e spero che la gente ascolti e poi si faccia una propria idea. Io la mia idea me la sono fatta e lotteremo insieme fino alla fine per
assolutamente. Ci collegheremo con le tue messe anche, poi ci dirai, esatto, dove collegarsi eventualmente quando non sei in collegamento su Radio Bianconera. E allora però ti chiedo, ci sono dei tifosi in questo momento stanno ascoltando, io li conosco i tifosi, i nostri radioascoltatori, intanto dicono Trevisani guardasse il gioco della Roma di Mourinho, non è un disco registrato, ti sbagli Don, attenzione che sono attenti, non ti sbagli, è proprio un disco rotto, non è registrato, okay. è proprio rotto a forza, esatto, di essere, esatto, ripetuto con la puntina che si usava ai miei tempi del giradischi. Ti chiedo, però ci sono anche tanti tifosi, e poi bisogna anche ammetterlo, che la Juve esprima un bel gioco, assolutamente no. Assolutamente. Però Però, chi è che può dire qual è il bel gioco e qual è utile per battere il cattivo gioco? E chi gioca bene in Italia? Chi gioca bene in Italia?
Bravo. L'unico, guarda, io lo dico sempre, io sono molto onesto anche intellettualmente, lo dico sempre, per me il miglior allenatore che esprime il miglior gioco, che poi è riuscito a vincere ma per tantissimo tempo non ha vinto, esprimendo comunque un ottimo e bellissimo gioco, è Spalletti, no? Ce l'abbiamo avuto l'anno scorso. Spalletti da sempre esprime un gioco bello, a parer mio, e lo scorso anno è riuscito a portare a casa con, facendo overperformare dei calciatori. Quest'anno ci ritroviamo fortunatamente all'Italia e troveremo sicuramente il suo lavoro agli europei, lo spero, perché sicuramente l'impronta si è già vista. Però ragazzi, confondere il bel gioco con la sfrontatezza, come dice il nostro amico Trevisani, perché lui vuole la gente, vuole la sfrontatezza, perché l'Italia deve essere all'avanguardia, deve essere sfrontata. Ma chi lo ha deciso? Chi ha deciso che la sfrontatezza sia la maniera giusta anche di affrontare proprio qualsiasi approccio agonistico, sportivo, ma nella vita in generale? Cioè, io sono almeno stato educato che non proprio bisogna essere sempre sfrontati, bisogna essere adeguati nel contesto, e riportato allo sport e al calcio, io penso che il bel gioco non esiste. Cioè, non esiste il bel gioco. Il bel gioco non esiste. Il bel gioco è quando, se tu vai a chiedere agli allenatori se la partita tra Juventus e Inter, tra l'altro io ho anche amici allenatori, certo non alleno in Serie A, ma ho amici allenatori, io ho 35 anni, ho giocato a calcio, ho giocato fino
ruolo,
a livelli
ruolo,
decenti.
Ruolo, caro Don?
Come?
In che ruolo hai giocato?
Ho giocato alla sinistra, rientravo sul destro.
Ah,
perché
bene.
Comunque 1,75 m, non piazzato fisicamente, ero agile e con un buon tiro.
Attenzione che le nostre ascoltatrici prendono appunti e poi mi raccomando nella gestione tecnico-tattica.
Se tu vai a chiedere, Antonio, veramente le partite, quali sono quelle belle? Sono quelle di ieri sera, perché anche la partita tra City e Inter è stata una bellissima partita in finale di Champions League, ma non mi potete dire che è stata una partita spettacolare. È stata una partita dove l'Inter ha letto tatticamente molto bene il Manchester City e ha trovato le contromisure giuste e ha rischiato di vincere una partita nonostante sia stata sfavorita sulla carta tantissimo, no?
Guarda, quindi ti fanno un bellissimo complimento. Ciao ragazzi, Moreno da Bosconero, qui in provincia di Torino. Non conoscevo Tommaso Bonini, quindi visto adesso già sanno chi è Tommaso Bonini. Ma da oggi lo seguirò. Ho la stessa visione del calcio, anche se ho più anni di lui. Per esempio, io non mi sono divertito a vedere Chelsea City 4-4. 8 gol, 8 errori, orrori delle difese. E ti aggiungo, prima di salutarti, perché qui prende, ci dobbiamo fidare un po' di più del Don.
Ecco.
E quindi lo ascolteremo sui suoi profili, lo seguiremo qui su Radio Bianconero. Ogni tanto il suo intervento ci aiuterà a contrastare, un po' come la dose contrastante per cercare qual è il dolore, dove guarire sportivamente parlando. Perché l'Inter che gioca meglio della Juve, secondo i tuoi amici più che i miei amici, perché poi anche nelle categorie bisogna rendersi conto, quelli che fanno più gli zerbini e quelli che fanno più i fenomeni, devo essere onesto, noi, quindi mi vanto di essere Cerchio Bottista, il democristiano della Juventus, perché quando c'è da dare il colpo, mi ha insegnato Montero, lo devi far sentire.
Bravo.
Da rosso, da giallo, da doppio giallo, non da Cerchio Bottista. E quando c'è da avere una veduta in un'annata come questa, cosa può fare di più la Juve? Con le capacità, le caratteristiche di questo allenatore e la qualità di questa squadra, da Rabiot in su, da Vlahovic in giù. Quindi ogni annata viaggia un po' per conto suo. Tanto oro colato se siamo ancora lì e secondi e magari possiamo toglierci qualche soddisfazione. Perché non ci ha battuto facilmente il signor Inzaghi, la grande Inter, la grande Rosa? Perché non ci ha battuto 3-1 subito, punto a capo e a casa?
Ci siamo. Noi siamo lì, Antonio, noi siamo lì. Quest'anno la garra è dalla nostra parte. Io ho ritrovato anche un bel po' di passione, da tante persone che si erano allontanate, un bel po' di passione verso questa squadra, verso questi giocatori, come hai detto tu, da Rabiot. Guarda, ti faccio l'esempio anche di Alessandro, no? Tanto criticato, però alla fine, ragazzi, bisogna essere compatti, uniti e contrastare. E per me, insomma, in questo momento l'Inter, che è la squadra, senza nasconderci, una delle squadre, secondo me, parere mio, una delle squadre probabilmente più forti del mondo, non dico ovviamente del mondo, non la prima, ma tra le prime 5-6, l'anno scorso ha giocato una Champions League, la finale Champions League, quindi noi, se andiamo a giocarcela contro questa squadra, significa che ci dobbiamo credere fino alla fine. E niente, io sono orgoglioso, quest'anno sono estremamente orgoglioso, sono contento che sia rimasto Allegri, nonostante, anche qui non mi nascondo, l'abbia criticato in passato, è ovvio, perché comunque ho trovato delle scelte sue non adatte, ma se c'è un allenatore che in questo momento può dare qualcosa in più per questi giocatori, per questa squadra, è Massimiliano Allegri, quindi uniti fino alla fine, caro Antonio.
Fidati del Don, noi oggi ci siamo fidati del Don. Dove troviamo Tommaso Bonini, se non
Instagram, YouTube, Twitch, ovunque, quindi
la faccia l'avete conosciuta, la voce è questa, il pensiero è una sfaccettatura della tifoseria bianconera.
Grazie mille.
Rispettata, criticata, come fa magari anche la nostra amica che dice il tuo ospite sta facendo passare un messaggio sbagliato, affinché non si dica hai letto solo quello accomodante. Certo. Prima di tutto, la curva canta e non guarda bene le partite. Credimi, la curva guarda le partite cantando, e se stai battendo l'Inter, mi sono gasato anch'io, purtroppo solo per 5-6 minuti, e pensavo di poterla fare, di poterne fare magari un altro. È il grande dispetto ai grandi rivali.
Ciao.
Fidati del Don, alla prossima. Mille. Tommaso Bonini, seguitelo anche qui su Radio Bianconera, perché noi li andiamo a cercare. Se non li abbiamo in casa, li produciamo nel nostro laboratorio. Juventini così, bianchi o neri, gialli o rossi, il loro pensiero va rispettato molto di più di quelli che, se c'è la Juve, non è gol, non è fallo per la tipologia della gara. Ma cosa stai dicendo, Rocchi? Cosa hai detto? Ma su quale pianeta vivi? A tra poco.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Che bell'intervento, mi piacciono questi interventi, un po' perché la penso nello stesso modo, un po' perché ci hanno stufati anche tanti personaggi. Cioè, se io dovessi cominciare a parlare a vanvera, come piacerebbe a qualcuno, quindi o bianco o nero, non dico che ci sia una cosa giusta, soprattutto nel calcio, però, ripeto, fatemi sapere, perché l'anno scorso siamo arrivati terzi e hanno regalato l'iscrizione alla Champions al Milan, per cui dobbiamo gufare anche un po' per poter partecipare, lo sapete, in base alla classifica, al ranking UEFA, ai prossimi mondiali per club, quelli non di quest'anno, dell'anno prossimo. Bisogna un po' gufare Milan, quindi molto volentieri questa sera gufiamo Milan, come loro gufferebbero contro di noi. In situazioni normali mi guardo la nazionale, guardo le squadre italiane e cerco di capire cosa mi piace o meno. Ci sono vari modi per ottenere i risultati, vari modi per proporre. Ci sono anche quelli molto bravi, i tifosi molto saggi, i giornalisti molto saggi, però le barbabietole della lamentela li eviterei volentieri. Quindi i fenomeni che, per attirare attenzione, avere like, perché poi ci cascate voi in quei like lì, non il sottoscritto sicuramente, non sono santo, ma impiego il mio tempo meglio, per ricevere like, per guadagnare di più, per comprarsi la giacchetta migliore da mostrare, per fare il figo da baraccone, ti puoi inventare qualsiasi cosa, attaccare chiunque, ma questa è la modalità con cui stiamo convivendo. Ok? una gara di ballo, bisogna insultarsi perché balli male, balli di qua, e prendi la vita un po' più tranquillamente. Un dibattito, devi attaccare la Juve, se no non c'è trippa per gatti. E fare così, l'altro voleva fare il ministro dello sport, se no figuriamoci che carriera avrebbe potuto avere chi si è garantito per sé e per il proprio entourage determinati privilegi, capite? Per avere più importanza, per mettersi in luce, ma fai bene il tuo lavoro, cerca di far bene il tuo lavoro, limitati a far bene il tuo lavoro, lo dico a me, a te, al ministro, al giornalista figo, fighetto, presunto tale, eccetera. Fattene una ragione, che poi tutto finirà anche per te e ti troveranno in qualche piola a bere acqua minerale sgasata, magari, tenuta fuori dal frigo anche quando la vorresti in un altro modo. Per fortuna che ci siete voi a tranquillizzarmi oggi, perché devo andare più spesso dal Don, e non è Don Moreno. Vocali, caro Ivo.
Sono direttore, sono Danilo. Come vedi è cominciata l'opera di destabilizzazione dell'ambiente. La Juventus a inizio anno non faceva paura, quindi era diventata quasi simpatica. Adesso che siamo lì si comincia con Conte vuole tornare.
Questo è vero,
giugno
questo
sicuramente
è vero.
Andrà via perché questo non è possibile. Contento del progetto Juventus, la rosa dell'Inter è corta perché ha troppo infortuni.
Ma ben venga!
Secondo i geni del calcio, uno dice che Vlahovic calcisticamente non è intelligente, altri sapientoni dicono che la Juve gioca male, è uno spettacolo indecente vederla. Ma se gioca male è di uno spettacolo indecente vederla, ma qual è il problema? Questa squadra non fa paura, è così scarsa.
Esatto.
Eppure parlano sempre di noi, direttore, quindi ci sarà un motivo, o no?
Bravo! E andiamocelo a prendere allora qualcosa di importante. Proviamoci, diamogli fastidio, senza pressioni. Non mettiamo noi le pressioni a questa squadra. Molto di più non può fare, ma gli altri possono scivolare come noi. Anche qualcuno si può far male e star fuori per pubalgia 3 mesi dei loro. O segneranno fino alla fine così tanto. Allora... E purtroppo il fallo serve nel calcio, l'autofallo anche, la situazione interna, i debiti. E allora non mettiamo noi pressioni, e questa è la regola che lancio quest'oggi. Però è il momento di Andrea Bosco. Ciao Andrea, ben trovato, detto tra noi, diciamocelo pure. Si è frizzato? Mamma mia, ha già urlato prima, già solo col saluto. E allora, intanto che lo recuperi, mi mandi qualche altro vocale? Intanto, grazie per i messaggi. 340-54-25-324.
Io seguo sempre Radio Bianconera, perché
sì,
comunque mi accompagnate
per tutto il
giorno quasi. Lo ammetto, sono bianconero dipendente e quindi mi basta, ma avanza. Ieri mi sono permesso di girare un attimino su Seth Godin per vedere
se c'ero.
Sentire. E ho assistito a una lite tra Moggi e Bargisa. Io vi consiglio, voi che siete giornalisti e fate bene il vostro mestiere, di non andare in quei soldi lì, perché veramente c'è dell'incompetenza, della maleducazione e della anti-juventinità. Cioè, per favore, noi parliamo di La Russa, parliamo di tutti i giornalisti, i giornalai che ci sono in giro. Visto che voi siete gente competente e seria, che al di là di essere tifosi juventini, facciamo un'informazione.
E lo ammettiamo rispetto a quelli di una volta.
Per favore, quella è spazzatura. Grazie, un abbraccio e sempre forza Juve.
Guarda, io frequento quei salotti e... Non la penso come te, perché concedere ulteriore campo all'ignoranza calcistica, la mia, ma ce n'è molta superiore alla mia, perché non mi permetterei mai di essere irrispettoso per l'ultimo dei tifosi, dell'ultima squadra e anche quella che mi sta meno simpatica. E non ce ne sono di meno simpatiche. Si rendono antipatiche le persone che ci vivono attorno, che ci hanno convissuto, che ci hanno sguazzato dentro a regali, regalini, magliette, inviti, eccetera, per non parlare d'altro, fermandosi alla melma galleggiante. Quello è il loro contesto. Noi non possiamo lasciare questo mondo sportivo e tanto altro, purtroppo. Purtroppo votano come me, come voi. E purtroppo quel voto pesa come il mio. Non possiamo lasciargli libera fertilità del proprio pensiero. Va anche ostruito. E questa è politica comunicativa. Quindi dico, a parte essere la professione, a parte l'invito, ok? Il piacere è stare con la propria famiglia. L'impegno lavorativo ti porta anche in quei salotti. Quello o tanti altri. Non è proprio spazzatura. La spazzatura è il ragionamento che si fa. La spazzatura sono i personaggi che ragionano in un certo modo, in maniera così viscida. Perché ci sono dei personaggi molto viscidi, ma non stiamo parlando del nostro Andrea Bosco che abbiamo recuperato. Vero Andrea? Ciao Andrea, eccoti, stavo un po' difendendo.
Buongiorno Antonio e buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, se Andrea Bosco andasse in una trasmissione, in un salotto, bello o brutto, non è la spazzatura quella trasmissione, è il tentativo di Andrea Bosco di elevare la discussione stessa. Stavamo parlando di alcune trasmissioni che per definizione attaccano alla Juve, punto e basta. Che Juve Inter hai visto tu, Andrea?
Brutta, bruttissimo. Ho visto una partita noiosa, brutta, nella quale con evidenza le due formazioni a un certo momento hanno deciso di non farsi male. Credo che il retropensiero sia che l'Inter dopo il gol della Juventus abbia capito che comunque non era aria. È stata brava l'Inter a rimetterla in piedi con un bellissimo gol di Lautaro Martinez, sgombro subito da ogni equivoco. Secondo me quello, il contatto Darmian Chiesa non era fallo. Il problema è l'interpretazione, come sempre, del VAR e di chi sta in campo, perché quello a mio avviso non era fallo, però non era fallo nemmeno la sbracciata di Ken in Juventus Verona, e viceversa quella è stata sanzionata.
La discriminante dicono che è il colpo sul volto, cioè se tu colpisci il volto e sfiori i baffi,
ma
è fallo.
No, ma per favore,
e questo è il protocollo,
il regolamento, queste pippe
lo so,
del VAR sono state fatte da persone che non sono mai entrate in campo a giocare nemmeno per un minuto.
Esatto,
capito?
Esatto.
Perché altrimenti saprebbero che il calcio è uno sport di contatto
e tale deve restare,
dove le sbracciate, il corpo a corpo e anche certi falli eccetera, non sono falli. I falli veri sono quelli che ti attentano alle caviglie. Allora, e lì spesso accade a rovescio, succede a rovescio, che molto spesso falli gravissimi vengono sanzionati col giallo e non col rosso, o addirittura non vengono sanzionati. Ma questo fa parte, ripeto, di una dinamica nella quale gli arbitri, che proprio perché fanno gli arbitri, evidentemente come calciatori erano delle emerite pippe, non hanno mai giocato e non sanno cosa significhi giocare al calcio.
Andrea, la cosa che sconvolge, perché, ripeto, in presa diretta, dalla tribuna, sembra una sbracciata che cioè fallosa, onestamente. Poi non so se sul volto meno, non chiedo rosso, non chiedo giallo, non chiedo il VAR, chiedo l'intervento perché ostruisce. La rivedo, mi spiegano questa cosa del volto e già la penso come te. Termino allora dicendo, sentire però Rocchi che mi dice non è fallo anche per la tipologia della gara, non ci sto dentro, impazzisco.
No, vabbè, questa è l'ennesima cazzata di Rocchi che ne dice a dismisura.
Cioè ha messo tutti i casi possibili.
Ogni settimana ne dice una, il signor Rocchi. Questa è veramente un'emerita cazzata. Il problema è un altro, il problema è che secondo me quello non è fallo, a mio modestissimo avviso, e non è che il gol dell'Inter nasce perché lì c'è un fallo e non viene fischiato il fallo, nasce per il fatto che Rugani fa una cavolata, entra scivolata come non si dovrebbe entrare, e viene fatto fuori dall'avversario dell'Inter, nasce dal fatto che Bremer non chiude su Thuram come avrebbe dovuto chiudere, nasce dal fatto che Gatti si fa uccellare da Lautaro Martinez, guarda la palla invece di guardare l'uomo, e Lautaro Martinez fa un capolavoro, si nasconde dietro di lui, poi ricompare e fa un tiro fantastico a conclusione di un'azione fantastica, punto. Questo è il problema. Nasce poi dal fatto che una volta che la Juventus era andata in vantaggio avrebbe dovuto difendere con le unghie e con i denti. Lo stesso Allegri ha detto: abbiamo preso un gol da Polli, e io sono assolutamente d'accordo. Il gol preso è da Polli, al di là della fattura esemplare con la quale è stato eseguito dall'Inter.
Andrea, mi piace questo discorso, sai perché? Perché mi porta al bivio, al classico bivio del Boy Scout, no? Prendo il percorso più lungo, prendo quello più corto, devo arrivare prima, pioverà dopo, quello che è. Ragionando così, noi ammettiamo che è stata una brutta partita, che la Juventus passa in vantaggio.
Orrenda. Se che la Juventus fossi stato all'Allianz, avrei chiesto il rimborso del biglietto. Non esiste una partita del genere.
Ok, no? Rispetto il tuo pensiero, non è stata una bella partita sicuramente. Però di fronte c'era una squadra che poteva giocare bene e batterci agevolmente. Ma sull'1-0, se noi tifosi chiediamo, e anche Allegri ci chiede, cioè Allegri lo capiamo il motivo, gli chiediamo di non prendere quel gol da Poli nel momento in cui aggrediva altissimo, perché si è visto allo stadio più che in televisione, andavamo a colpire alti, cercavamo di aggredire, di mettergli pressione per non farli uscire a campo aperto, e ci sono riusciti dopo 5 minuti. Noi consolidiamo l'idea di calcio di Allegri, quella di sull'1-0 ti dovevi chiudere, quello che ha fatto Spalletti con la nazionale, quello che fa Inzaghi nel secondo tempo, ma lo ammettiamo anche noi, ma lo ammettono molto di meno anche i tifosi della nazionale, dell'Inter e di altre squadre, o no?
Guarda, nel primo tempo c'è stata partita, e non solo per i due gol. Però al netto di tutto quanto, la partita è vissuta sui due gol, belli, tutti e due, e sul tiro di Chiesa, punto. Poi non c'è stato più niente.
Vero, la Juve ha tirato una volta sola in porta.
Nel secondo tempo hanno deciso entrambe di non farsi male, e guarda, chiunque a livelli anche modesti, come è accaduto al sottoscritto, sia stato in campo a giocare, sa quando accade che anche all'avversario stia bene di pareggiare, sa che non sta bene solo a chi sta in campo, sta bene anche a chi sta in panchina, sta bene anche a chi sta in tribuna. Quindi, e non è una questione di combin, di essersi messi d'accordo prima, ci sono dei linguaggi del corpo da parte dei giocatori,
regole non scritte,
che dicono molto di più di quanto non possano dire poi l'ufficio inchieste, stavo per dire una brutta parola, di chi ne è, e via discorrendo. Chi è stato in campo sa che quando due squadre vogliono pareggiare, pareggiano.
Palleggiano, non era un lapsus. Senti,
no,
mi chiedo...
Allora, palleggiano, poi questa è la supercazzola, no? Ci sono due supercazzole. Una, il possesso palla. L'Inter ha fatto il 56% di possesso palla. E allora, il più grande possessore di palla è il pizzardone della Fiorentina che passa la palla da un metro, ma lo faccio anch'io che ho 78 anni, da un metro lo faccio anch'io, e faccio anch'io il 100% di passaggi esatti, hai capito?
Esatto, percentuale altissimo.
Poi l'altra supercazzola è quella, ma ci sono le coppe, ma andate a quel paese.
Senti, tu guferai Milan per la classifica ranking UEFA?
No, io non gufo nessuno. Sono abbastanza scandalizzato che il nostro allenatore, inteso come Massimiliano Allegri, vada in conferenza stampa e la prima cosa che dice è: beh, abbiamo conservato 9 punti sulla quinta. Vabbè, se volevi mettere una pietra tombale definitiva sulla Juventus, che non c'è più, Juventus, quella che ricordiamo noi, non esiste più.
C'è solo più lui! La battuta è quella, c'è solo più lui dell'era Agnelli che oggi compie un anno senza Andrea.
Ma lui, allora, scusami, anche qui voglio chiarire, no? Io non ce l'ho con Allegri, anzi io reputo Allegri un eroe, al netto del suo l'autostipendio. Allegri è un eroe, perché restare a lavorare con una società che va a letto col nemico, e cito il titolo di un famoso film, a letto col nemico, no? Bisogna essere degli eroi. Non è facile lavorare in situazioni del genere. Non è facile ascoltare l'attuale presidente Ferrero della Juventus che ti spiega: ma che cosa dovevamo fare? Dovevo mettermi la giubba e l'elmetto e assaltare il Campidoglio? Sì, dovevi farlo! Perché il problema è che fino a quando non accadrà una cosa del genere, il calcio italiano resterà questo, perché fino a quando ci sarà Gabriele Gravina, le riforme non le farà mai, e il calcio italiano resterà questo.
Senti, il calcio italiano oggi doveva trovarsi a distanza per decidere un punto, quello dell'aumento delle sponsorizzazioni. Cairo ha appena saltato questo appuntamento. Cairo ha detto: il nostro calcio ha bisogno di più soldi dalle scommesse, dalle società che scommetto. Mi sembra un bel pilastro di prospettiva. Uno. Due, il tema più in discussione che divide il palazzo è quello del decreto crescita. Chiedono di conservarlo almeno fino al 2028, e senti per quale motivo. Per dare la possibilità fino al 2028 anche a chi non ne ha ancora usufruito. Me lo commenti? Io sono rimasto allibito.
Allora, sul decreto crescita da allungare fino al 2028 non mi esprimo, perché dovrei dire una serie di parolacce ovviamente non è giusto che io dica in questo ambito, in questa bella trasmissione.
Però hai capito il motivo? Cioè, ce lo spiegano così, poi uno può essere d'accordo o meno.
Ma ci vorrebbe una trasmissione di un'ora per dettagliare tutti i motivi per i quali
hanno la faremo.
Un allungamento del decreto crescita per quelli che ancora non ne hanno usufruito. Mi viene in mente una cosa non simile, ma abbastanza vicina come modalità di pensiero. Si chiamava spalmadebiti. Solo due società non ne usufruirono: la Juventus, guarda caso, era la Juventus di Moggi, Giraudo, Bettega, e la Sampdoria. Tutte le altre ne usufruirono. Spalmadebiti, andatevi a vedere che cos'era lo spalmadebiti. Non è il decreto crescita, ma insomma qualche affinità ce l'ha. Per quanto riguarda viceversa, cos'era la prima domanda, scusami?
Il decreto crescita e i soldi più soldi.
Cairo. Sì. Ecco, Cairo. Io so che il tema è molto delicato, perché ci sono molte strutture, anche televisive, non solo televisive, eccetera, che vivono anche grazie agli investimenti che fanno le società di scommesse, che in Italia sono legali. Basta attenersi a determinati parametri.
Assolutamente.
Non si scommette sul calcio, non si scommette, credo, a livello sportivo, eccetera. Però si può scommettere su qualsiasi cosa. Si può scommettere se la prossima trasmissione di Detto Tra Noi, RBN, Andrea Bosco si presenterà senza barba. Questa è una scommessa che chiunque può fare. Io personalmente sono del parere, ma è una mia valutazione personale, e ovviamente non pretendo che sia, come dire, accettata da tutti, perché capisco, ripeto, che il tema è delicato ed è un tema che riguarda i finanziamenti. Io le scommesse le abolirei, altro che aumentarle, come dice Cairo. Ma questa è una mia valutazione personale. A me l'idea che... Allora, la scommessa è è qualche cosa che ha a che fare con il gioco d'azzardo, è inutile girarci attorno. E siccome qui sta parlando un ex giocatore che una sera, giocando a poker, ha vinto 1 milione di vecchie lire, ne ha persi due e poi fortunatamente è tornato a casa vincendo 1.500 lire, 1.500 lire, giocando dalle 9 di sera alle 4 del mattino. E da allora questo uomo che hai di fronte ha smesso di giocare, perché mia moglie altrimenti avrebbe chiesto il divorzio, ed essendo io figlio di giocatore e nipote di giocatore, che mio nonno andò in rovina. Mio nonno aveva una grande azienda, no, una media azienda a Venezia edilizia, e siccome aveva il vizio del gioco, negli ultimi 2 anni della sua vita fece il giro di tutti i casinò d'Europa con una sciantosa, come si chiamavano allora. Dal palazzo che possedeva vicino alla Fenice, il primo piano, il piano nobile di un palazzo, si ritrovarono in una casa popolare. Quindi il gioco per me è veleno. E lo dico anche al presidente Cairo.
Andrea Bosco, io ti ringrazio anche per questo
Ma
spunto.
io però, se prima di chiudere, una
Sì.
cosa la voglio dire, perché se mi permetti,
Ci mancherebbe. Assolutamente sì.
Allora, le cose che voglio dire sono due. Io sarei anche stufo di ascoltare il presidente del Senato, che è
Te lo
un'istituzione
volevo
pubblica,
chiedere. Sono
una
arrivati.
carica pubblica, al di là del
Istituzionale?
suo tifo e al di là dei suoi motti sgherzosi, perché Ignazio La Russa, diciamolo, è sempre sgherzoso, che ti dice: volevo fare il ministro dello sport per affossare la Juventus. Questo non si può sentire. Solo in un paese delle barzellette come l'Italia il presidente del Senato può dire pubblicamente una cosa del genere. Poi ne dico un'altra, e riguarda un nostro collega che conosco da molti anni, con il quale ero in ottimi rapporti, che era divertente, era uno dei giornalisti più divertenti quando lavorava al giorno. Adesso lavora per un sito di Napoli e si chiama Paolo Giuliani. Io lo dico pubblicamente, che ogni 3 giorni vomita una quantità di sterco nei confronti della Juventus gratuitamente. Quello che ha scritto recentemente è vero: la Juventus ha giocato male, ma ha giocato male anche l'Inter. Non è che l'Inter sia meravigliosa e la Juventus
E
ha
questo è il
fatto
punto
schifo.
cruciale.
Il problema è che Zigliani ti dice che la Juventus ha rovinato il calcio italiano. Perché cosa? Perché cosa? Ma Zigliani, ma te lo ricordi il Padova di Rocco? Te lo ricordi o no? Arrivò terzo in campionato dietro la Fiorentina e dietro la Juventus nel 57-58, l'anno della decima stella della Juventus. E era una grande squadra quel Padova, perché faceva una fase difensiva, anche mazzolando non da poco, perché i pretoriani di Rocco, Scanellazzo, Azzini, Moro, insomma, come diceva Rocco, daghe a tutto quello che se sul prato, se pose anche al Baionze meglio, no? Insomma, non è che facessero degli sconti, però così vanno le cose. Io direi anche basta, perché francamente io te lo dico da giornalista e da cittadino, mi sono rotto le scatole di ascoltare Zigliani e mi sono rotto le scatole di ascoltare Ignazio La Russa.
Quelli come loro, anche noi. Grazie Andrea Bosco per il tuo detto tra noi, speciale, esclusivo su Radio Bianconera, tutti i martedì a quest'ora.
Saluti,
Ciao,
saluti.
ciao, 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 un abbraccio. Noi andiamo subito in pubblicità perché adesso c'è la sorpresa, la doppia sorpresa, una dentro l'altra, tra poco.
Cose di calcio.
Cose di calcio, interessante, molti spunti nelle vostre risposte, probabilmente anche tanti vocali, ma Yves in questo momento è impegnato, riusciamo a sentire qualcuno, è impegnato a contattare l'ospite. Vi dico solo che ha giocato alla Juventus 4 anni, non tantissime presenze, arrivò in bianconero, cresciuto nel settore giovanile bianconero, per sostituire, per essere l'alternativa a Franco Causio, e allora noi ce l'abbiamo perché oggi è il giorno dei battesimi e quindi lo battezziamo con grande piacere perché ero piccolino e sentivo questo nome andando allo stadio e gridavo Vinicio Verza, e noi ce l'abbiamo oggi su Radio Bianconera, che ne sono il direttore. Buongiorno Vinicio.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
È un piacere, lei si è fatto inseguire più che tanti altri giocatori, lei sfuggiva alle mie marcature, come mai?
Devo dire che sono un po' schivo, da quando ho smesso di giocare a calcio ho poche apparizioni, ho preferito confrontarmi nella vita di tutti i giorni che rimanere in un ambiente che conoscevo molto bene.
Ho capito, è una risposta molto filosofica. Cosa le ha lasciato il calcio in eredità? Adesso sappiamo che lei fa molto bene il nonno, giusto?
Sì, esattamente. Guardi, sono qui effettivamente con la mia nipotina in macchina che la sto riaccompagnando a casa per i doveri scolastici.
E allora noi oggi, per questa sua benevolenza, per questa sua volontà che farà piacere a quelli di una generazione che hanno seguito quella Juventus, ci ricordi un po' quei 4 anni in bianconero? Cosa sono stati e cosa le hanno lasciato?
Beh, allora i miei anni alla Juventus sono stati poi 7, perché ho fatto il settore giovanile.
Esatto.
E quindi con i vari Paolo Rossi, con i Marocchino, i giocatori un pochino più rappresentativi che sono usciti da quel settore giovanile. Poi ho fatto 4 anni di prima squadra, vincendo 2 scudetti, una Coppa Italia, avendo avuto il riconoscimento del gol più bello dell'anno. E sono stati 4 anni importanti, probabilmente anche un po' sprecati, nel senso che io sono tornato alla Juventus dall'anno di Vicenza, dove avevo vinto il campionato di Serie B, e la Juventus aveva conquistato lo scudetto e la prima Coppa UEFA. Quindi il ritorno mio a 19 anni era un po' come dire vai sì però fai la panchina, e era doveroso tornare alla Juventus e giocarsi quelle che potevano essere le possibilità. In quel periodo la Juventus era una squadra straordinaria e le possibilità di mettersi in mostra effettivamente erano poche. Devo dire che comunque le mie soddisfazioni me le sono tolte, personali, non ho mai avuto... Devo dire la spinta da nessuno, l'aiuto da nessuno, tutto quello che poi...
Se l'è conquistato da solo, sul campo e con il lavoro.
Devo dire di sì, anche con la mia sfacciataggine, poi perché a 19 anni avevo un carattere anche un pochino più ribelle di quello che sono oggi. Ecco, e quindi... però sono stati 4 anni importanti di formazione, di successi sicuramente, che mi hanno comunque poi permesso di fare ancora... una carriera che ritengo ottima, ecco. Quindi tante volte qualcuno mi dice Vinicio, ma potevi fare di più, potevi essere in nazionale. Sì, poteva anche essere il contrario, quindi non rimpiango nulla di quello che ho fatto, l'ho fatto con amore per lo sport che io ritenevo fosse uno sport e fosse un gioco, che poi negli anni è cambiato molto. Quando il calcio diventa poi un lavoro, non è più il gioco del calcio, quando ci sono poi degli interessi e accettare compromessi non è mai stato il mio carattere, quindi ho deciso di mettermi da parte e di lasciare che il calcio andasse per così, per le vie che avrei intrapreso ultimamente. Oggi infatti io credo che sia sbagliato e non corretto fare dei paragoni con il nostro calcio e il calcio di oggi. È cambiato totalmente tutto. Dal metodo di alimentazione, non c'erano una volta i procuratori, non c'erano gli allenatori, i direttori sportivi.
Il gruppo tecnico non era così allargato.
Assolutamente, una volta la prima partita ufficiale la si faceva dopo 15 giorni di ritiro a Villar Perosa, oggi dopo 2 giorni sono a fare le tournée, quindi è diventato un business ed è un calcio che... bada molto al risultato, non più tanto al gioco.
Le sta stretto Vinicio Verza qui su Radio Bianconera, e quindi ha deciso di mettere un taglio, di mettere un qualcosa che separasse il prima e il dopo. Un aneddoto, un ricordo bello che si porta dietro. Poi c'è un ascoltatore che vorrebbe porle una domanda, caro Vinicio Verza, un suo fan.
l'aneddoto, beh, ma ce ne sono stati tanti. Poi io devo dire una cosa che la dico col cuore: ho avuto la fortuna di conoscere delle persone straordinarie e una di queste me la porterò sempre nel cuore, che è Gaetano Scirea, con cui avevo un rapporto meraviglioso. Ecco, aneddoti, posso raccontarvene uno molto particolare.
È anche uno strano, poi...
Guardi, è molto strano. Allora,
questo ci piace, noi piace questo aneddoto.
Allora, io praticamente, questo lo conoscono in pochi. Allora, io praticamente mi dovevo sposare, avevo comprato casa a San Mauro Torinese, dovevo arredare casa.
Sì.
Era il mio ultimo anno, avevo fatto il gol dello scudetto.
Dello scudetto, ricordiamo.
Esatto. Allora vado in sede da Boniperti e dico: presidente, guardi, io quest'anno mi dovrei sposare, devo arredare la casa e tutto, che intenzioni avete del mio futuro? E lui mi dice: Verda, guardi, lei non si preoccupi, lei quest'anno giocherà titolare, però si è rotto la gamba, dovrà portare i parastinchi, perché io giocavo con i calzettoni giù, era un po'...
Me lo ricordo molto bene.
Ecco, quindi mi dice questa cosa... E praticamente mi aveva tranquillizzato sul fatto che io rimanessi alla Juventus. Due giorni dopo, mentre ero in macchina per andare a fare rieducazione, avevo la Gazzetta dello Sport di fianco a me e c'era un titolo in grande che diceva: manca solo la firma di Verza per il passaggio al Cesena. E io sono rimasto scioccato, torno indietro, vado dal dottor Giuliano immediatamente, che era il nostro direttore sportivo, general manager, e gli dico: guardi, io a Cesena non vado perché so di avere altre 6-7 richieste di Serie A. Mi ha fatto un discorso un po' così, che lascia un po' il tempo che trova. A quel punto sono stato messo, tra virgolette, un po' con le spalle al muro. Effettivamente poi la Juventus andava a prendere un giocatore che era il sosia esatto di Furino, che era poi Bonini, e lo scambio del Cesena, l'unico giocatore, perché era andato GB Fabbri, che io avevo avuto come allenatore a Vicenza, ero io. Quindi ecco, sono stato costretto ad accettare questo scambio. Allora telefono a Boniperti e dico: presidente, ok, io accetto lo scambio. E l'ho messa a questo punto, mi dispiace dirlo, perché non è mai stata una cosa alla quale ci tenevo molto.
Però in quel caso era la carta da giocare, immagino.
No, l'avevo messa sul venale, no?
Esatto.
E allora avevo detto: guardi, presidente, io vado a Cesena, però
se
il Cesena mi deve riconoscere d'ingaggio quello che io ho percepito quest'anno qui alla Juventus, comprensivo dei premi partita. E allora lui mi risponde: Verda, lei vada, se le manca qualcosa mi chiami che gliela darò io. Io vado a Cesena, trovo una persona meravigliosa, il presidente Lugaresi, che poi è morto,
sì,
che mi dice: la cifra che avevo chiesto me l'ha concessa immediatamente, senza battere ciglio. Però, memore del fatto che Boniperti mi avesse detto: se le manca qualcosa gliela darò io, mi metto d'accordo con Lugaresi in una maniera probabilmente anche un po' scorretta, dicendogli: presidente, senta, gli dica che mancano 3 o 4 milioni e lui avrebbe detto che me li avrebbe dati.
Esatto.
Allora lo chiama davanti a me. Allora non c'erano il viva voce, queste cose qui. Però lo chiama davanti a me e gli disse: Giampiero, guarda, è passato da me Verza, tra noi e lui c'è un disavanzo di 3 milioni, 4 milioni.
E questi spettano a lei.
Che gliela avresti dati tu. E la risposta di Boniperti è stata: sì, è vero che io a Verza davo qualcosa, ma dei consigli. Ecco,
ah,
questo è stato l'aneddoto.
L'aneddoto che senza viva voce resta nel ricordo di Vinicio Verza. Senta, un aneddoto fuori dal campo, sa da chi ce lo facciamo raccontare? Da chi lo conosce molto bene Vinicio Verza. Ce l'abbiamo al telefono. Si chiama Domenico di nome, di cognome. Buongiorno Domenico.
Vinicio,
guarda, ciao Domenico,
mi fa sempre piacere.
No, aspetta Domenico, Vinicio, lo lasciamo parlare o metto giù?
Beh, no, non c'è modo di fermarlo Domenico.
Domenico, allora ti ha dato l'autorizzazione.
No, lui ha avuto due sfortune nella sua carriera. Una è andare in camera con Luciano Marangon a Villa Perosa, e due,
da ragazzino,
toccare con me negli allievi, nella Baretti e nella primavera della Juventus. Le due sfortune sono state quelle.
Sono quelle, Vinicio?
No, anche altre, perché lui era un ragazzo molto serio,
No, non si è presentato così, Domenico.
Ma mi hanno rovinato loro. io ero un bravissimo ragazzo di famiglia molto umile, come lo era Domenico, poi delle tre, però mi hanno rovinato loro.
Ecco, noi siamo qui per chiedere i danni, caro Domenico Marocchino.
Anche perché noi due siamo due ex salesiani, da tenere presente. Quindi certi comportamenti fuori dal campo venivano per reazione al collegio. E quindi
allora vi devo dire che siamo in tre in questa trasmissione, ex allievi dei salesiani.
Sì. Quindi... Io dico sempre, quando mi dicono che ero un po' infedele, diciamo, sono stato tanti anni in collegio dei salesiani, ho fatto dentro tutte queste cose qua. Però mi permetti di dire una cosa, Vinicio. Allora, io Vinicio ogni tanto lo menziono come calciatore.
È vero, è vero. Mi è fatto venire in mente. Anzi, Vinicio, devi sapere, ti do del tuo a questo punto. Certo, siamo tra amici. Mi ha dato un numero di telefono sbagliato. Io continuo a chiamare un signore che si chiama Vinicio Verza. Ma è possibile che Domenico Marocchino non avesse il numero giusto di un compagno di...
No, basterebbe dire che lui ha fatto in quell'epoca due dei più bei gol della Serie A. Uno con la Juventus, in palleggio aereo, con conclusione con gol, che è stato premiato. E l'altro, mi pare, col Como, in progressione della sua area, dove è andato in porta, cosa che se lo facesse adesso un giocatore vivrebbe di rendita per una ventina d'anni. Però, come diceva Vinicio nell'intervista, era un altro calcio allora, era tutto un altro mondo, era tutto un altro proporre questo circo che è il calcio.
Non avevamo gli sponsor noi allora, era così, ma era giusto che fosse così.
Però
dire.
Tu sei guarito in fretta, perché io mi ricordo della casa di San Mauro. Io una volta sono venuto, ti sei subito messo fedele con tua moglie allora.
No, sì, Domenico, non rovinare la telefonata con Vinicio Verza.
Lo sono ancora, ma io e Domenico ci siamo visti non molto tempo fa ad una premiazione che mi hanno fatto proprio quelli del collegio in cui io ero a Borgo San Martino, vicino a Casale. E con Domenico ci siamo trovati in quell'occasione e Domenico ha visto cosa sono io, a parte che mi conosceva, e come sono stato per quella premiazione. Io ho avuto un'ansia, ho avuto un attimo di panico che volevo andare via e credo di aver letto piangendo quelle dichiarazioni che praticamente mi venivano poi spontanee dal cuore, insomma.
E sappiamo di questo atteggiamento, scusami Domenico, perché sei stato, Vinicio, anche ad una serata pochi giorni fa. Devo ringraziare il club che ti ha ospitato e mi hanno detto che è stata una serata molto bella, anche per quello che hai detto.
Perché Vinicio si è dimenticato di dire una cosa molto importante, che sia lui che io, che anche te, abbiamo avuto dei genitori, e tu hai ancora dei genitori stratosferici. Perché io quando vado indietro coi ricordi, anche io e lui abbiamo giocato anche 2 anni insieme in prima squadra, tra l'altro lui fece un gol a Napoli molto importante per vincere lo scudetto 3 o 4 partite alla fine, e io quando vado indietro col pensiero vado quasi esclusivamente non a pensare agli anni dove ho fatto il professionista, ma agli anni in cui si giocava nel settore giovanile a Villar Perosa, dove eravamo ragazzini assieme, dove io per la prima volta gli ho fregato la fidanzata. Sono arrivato sul pullman, no, ci piaceva la stessa ragazza, a parte che poi Udo si è consolato in fretta, però ci piaceva la stessa ragazza e io sono salito prima sul pullman che andava a Pinerolo a scuola, mi sono seduto e ho preso subito
Vinicio. Ma è possibile aver avuto un compagno di squadra così?
Io ho la memoria molto corta.
apprezziamo la tua diplomazia. Mi raccontate un aneddoto uno dell'altro e poi vi saluto? Cominciamo con Vinicio. Mi racconti un aneddoto che ti lega calcisticamente parlando a Domenico, una partita, un'attesa, una vigilia, qualcosa?
Ma no, io credo che l'aneddoto più bello che lo porto nel cuore, poi come credo tutti i ragazzi della nostra annata del 57, sia la vittoria dello scudetto a Chianciano Terme.
Bravo, ti abbraccio.
E poi Domenico devo dire una cosa che ci legava, era il let's go che il nostro capitano De Luca chiamava ai tempi in cui faceva il fuorigioco la vecchia Olanda.
Ah, sì. spiegami
perché
Vinicio.
Noi eravamo anche in stanza assieme diverse partite. Io mi ricordo che compravamo i giornalini porno. Non
no, porno. Domenico Marocchino.
Ma allora era Postal Market.
sì, allora. E poi cambiavamo i nomi di quelli che c'è con delle nostre compagne di scuola.
Io devo chiedere scusa a Vinicio Verza, poi anche agli ascoltatori.
Vabbè, eravamo ragazzini.
No, ma non mi riconosco in quello che dice Domenico.
In tanti lo diciamo.
E poi vorrei chiedere a Vinicio una cosa che mi ha chiesto anche il dottor Giuliano. Allora, il ricordo di Chianciano è stato strepitoso. Noi vincemmo il campionato allievi, forse per la prima volta che il settore giovanile della Juventus, prima o seconda volta nel settore giovanile della Juventus, vinse un campionato, forse lo vinse con la primavera di Palladino, Scagna, forse una delle prime volte, e chiedemmo la maglia alla fine, che non c'era dietro, e sparì una maglia. Io mi domando, chi l'ha fregata sta maglia?
Che numero era quella maglia?
Non lo so, e magari può averla anche fregata uno fregando il numero.
Secondo me insieme siete pericolosi, ma la chiudo qui questo aspetto. Mi date un giudizio, anzi lo chiedo a Vinicio e poi chiudiamo anche con Domenico. Ma il calcio lo segui o ti annoia quello moderno, quello di oggi, la Juve, le partite, i mondiali, il numero di partite che aumentano, o ti annoia come mi dice sempre tutti i lunedì Domenico Marocchino?
No, allora, il calcio è stata la nostra vita, però non lo seguo più proprio perché... allora, la verità è che io ho smesso a 30 anni di giocare rifiutando un contratto importante con la Fiorentina, perché il mio ultimo anno da professionista che ho fatto a Como è stata per me la più grossa delusione della mia vita, perché mi hanno regalato dei soldi per non fare nulla. Io ero andato a Como per il mio passato, 11 anni di Serie A, 2 di B, per cercare di dare un contributo mio personale, mi aveva voluto l'allenatore, loro avevano la politica dei giovani, mi hanno relegato in panchina e questa cosa mi ha fatto decidere di smettere di giocare a calcio e quindi lo seguo marginalmente, non lo cerco, se c'è qualche partita che mi interessa la guardo volentieri, ma non è più la priorità della mia vita, ho altri interessi, la famiglia, anche se insomma gli aneddoti da giovani mi davano per un ragazzo completamente diverso, però ho degli interessi e dei valori che oggi vanno al di là di quello che è stato un mondo dorato che mi ha permesso comunque di vivere una vita dignitosa, però non fa più parte, è un passato che ho amato, che amo ancora, però è il passato. Ecco.
Vinicio, l'ultima partita che hai visto è sera della Juventus.
No, guarda, stavo guardando un pochino il Milan l'altra sera, ma mi sono addormentato.
Ecco, abbiamo trovato uno simile a Domenico Marocchino, vero Domenico?
sì. No, guarda Paolo, mi spiace che questa telefonata è breve, sinceramente. Perché...
Adesso dobbiamo liberare anche Vinicio, perché sento le lamentele della nipotina per quello che ha detto Domenico Marocchino.
No, andiamo.
Guarda, proprio un minuto, chiudiamo con Domenico e salutiamo entrambi. Vai Domenico.
No, io con Vinicio gli mando innanzitutto un grande abbraccio, lo accomunerei con tutti quelli che abbiamo avuto la fortuna di dividere questi periodi, ripeto sempre, di crescita dai 15 ai 20 anni, dai più famosi, Paolo Rossi, a Brio e via dicendo, che poi hanno giocato, anche agli altri che non hanno fatto la carriera che probabilmente alcuni anche meritavano, ma che eravamo veramente veramente felici con poco, esatto, con tanto, perché facevamo quello che ci piaceva, ma eravamo veramente liberi, sereni e liberi, ecco.
Vero,
e poi gli dico questo, stai in forma Vinicio, mi raccomando, tieni tu.
Anche tu, soprattutto tu Domenico.
Lo bado, cerco di tenerlo a bada, io lo marco io, caro Vinicio. Quando passi da Torino, sei ospite di Radio Bianconera, invitiamo, se è il caso me lo dirai, anche Domenico Marocchino. Vi saluto entrambi. Grazie. Con grande Radio
Ciao,
Bianconera.
Vinicio, un abbraccio.
Domenico, un abbraccio.
Mi avete fatto tornare indietro di 40 anni quando da adolescente leggevo le geste di questi due ragazzacci su Rai Juventus. Il gol di Verza contro il Como sembra Maradona. Maradona, Roberto, e poi ricordo il gol al Napoli e vincemmo lo scudetto. Grande Vinicio, grazie per questa telefonata. Hai visto che sei servito?
No, aspetta un secondo, lo mettere giù, perché Vinicio aveva anche una qualità che è rara nei centrocampisti attuali. Era acrobatico.
Era
l'unico che era... Eh sì, era in grado di poter fare una rovesciata a volante oppure buttarsi a tuffo di te. E lui era acrobatico, che una a parte la tecnica e tutte le altre qualità, ma aveva questa cosa in più che non riscontro. Ce l'aveva un po' Tardelli allora, anche, diciamo, nel capo. Ma era uno che era capace, insomma, era acrobatico.
Era acrobatico, adesso deve tornare a fare il nonno velocemente prima che gli arrivino delle unghiate sul polso. Grazie Vinicio.
Un abbraccio e grazie a tutti.
Grazie Domenico, Vinicio Verza. E un po' meno grazie a Domenico Marocchino, come sempre.
Il direttore, ma quanti anni hai che ti ricordi? Avrai 80 anni.
Mamma mia, che bella questa puntata. Domenico.
Ma
che bella persona, ma tu me l'avevi già detto che era così. Ma non pensavo così.
Ma è il periodo che era bello, perché era il periodo della discopia.
Nonostante te, la tua presenza in camera.
Simpatico. Io lo allegro, anche bravo a scuola. Vinicio non era bravo a scuola, non andava tanto a scuola. Era più quello che scappava dalla scuola. Io andavo a scuola.
Senti, ma ci hai detto, poi saluto anche te perché devi tornare in gabbia. Io nel comodino, tu in gabbia. ma hai detto che hai dormito anche con lui, ma tanto no, tu non dormivi, quindi era una singola per Vinicio.
No, ma veramente, adesso non potevo dire esattamente cosa facevo.
Non dirlo, ce lo dici alla cena.
Abbiamo avuto dei grandi allenatori, abbiamo avuto Viola, ex portiere della Juventus, e poi dopo abbiamo avuto il grande Francesco Grosso che ci faceva giocare a zona il 4-4-2 nel 74, quando non giocava nessuno a zona in Italia, eravamo solo noi a giocare a zona, e ho avuto ma sai, eravamo tutti ragazzini,
certo. Una curiosità, Pedro, Domenico, quando quasi con un po' di rabbia ci diceva io e te, Domenico, non avevamo gli sponsor. Cosa intendeva? Chi sono gli sponsor? Cos'erano gli sponsor?
Ma ci sono diversi tipi di sponsor. Uno sponsor è anche, se tu vieni dal settore giovanile o non vieni dal settore giovanile, che è uno sponsor storico, no? Cioè, se tu sei un prodotto, faccio un esempio...
Del vivaio,
chiaramente sei un capitale, ma un capitale relativo. Se invece sei tu un giocatore a pari età che è stato acquistato per una cifra, diventi un altro capitale, sei visto sotto un'altra forma. È più facile tenere, diciamo, trascurare un capitale proprio che è frutto di poco investimento, che invece trascurare un capitale che è di grande investimento, che è stato di grande investimento. Tanto per dire uno, lo sponsor, ecco. Poi sai, allora certi lati del carattere erano poco tutelate. Io avessi avuto un tutore allora, o una tutrice, meglio ancora, sarei stato, mi avrebbero condizionato sicuramente, mi avrebbero aiutato a non fare delle scelte che magari sbagliate che ho fatto. Ecco, insomma. Poi dopo sono subentrati i procuratori, ma sai, quando uno si crea un'immagine, soprattutto in età giovanile, poi viene difficile cambiarla. Anche se io ogni tanto mi fermo per strada e qualcuno mi dice: cavolo, ho visto una partita tua degli anni 80, ma eri bravo.
Eri bravo.
Perché poi la gente va a vedere solo.
Sì, questo è vero.
Altre caratteristiche.
È un po' quello che noi diciamo sul condizionamento di alcuni giudizi. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri con te, Paolo Rossi, qui in studio, sul bello e il brutto gioco della Juventus. Molti parlano facendo un copia e incolla. Detto molto chiaramente, nel bene o nel male, sì. Cioè si ripete, sì. La massa dice che noia di qua di là, e tutti, quindi è più facile ammettere, trovare il consenso nella maggioranza, nel pensiero della maggioranza. Domenico, nonostante te, è stato un bel intervento quello di Vinicio Verza.
Per assurdo, il brutto più continuità è un po' quello del fattore estetico. Io lo dico sempre come battuta: la sostanziale differenza tra il bello e il brutto è che il brutto si mantiene nel tempo, il bello tende a sfiorire. Quando sei troppo bello, di colpo diventi bruttino e meno bello. Invece se sei brutto, mantiene una certa continuità. La Juventus non è stata granché bella, ma in questi 15 anni sempre ha mantenuto una certa continuità di rendimento.
E come noi, come me e te, quando usciamo insieme, siamo bellucci, piacciamo.
No, Bellucci, Monica Bellucci, magari. Monica Bellucci, magari. Ma grande Monica Bellucci.
Ma dai, Domenico, stai rovinando la puntata. Grazie direttore, veramente una bella puntata oggi. Che belle persone, Claudio da Bergamo, anche Domenico Marocchino. Perché noi non ci fermiamo all'estetica, ma al contenuto, vero Domenico? La differenza è questa, tra noi e gli altri. Grazie Domenico, grazie per questa tua... ospitata
grazie a te che è stato un piacere sentirlo, perché lui si è chiuso un po' a riccio.
Sì, è vero, non è stato facile, credimi, non è stato facile, l'abbiamo convinto e penso che gli abbiamo regalato a lui e ai nostri ascoltatori un bel ricordo, e la cosa parte anche con un grande grazie da te.
Torna al comodino, non rompere più.
Sì, ancora mezz'oretta. Adesso mi tocca Malu Pasincato. Non so se lo conosci. Ti saluto.
Come sta? Sta bene, Malu?
C'è il numero di telefono, c'è la ricarica. Chiamalo. Ciao, grazie. Sta bene, sì. Ti pensa spesso, gli manchi anche a lui. Ciao, dai, c'è l'editore che mi ha scritto. Se puoi evitare di chiamarlo tutti i giorni. Mi ha scritto questo, Ciao.
Ah, questo,
ciao Domenico, a lunedì prossimo.
Andiamo bene. Ciao.
Ciao. Ciao, 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 ciao. Mamma mia, che puntata! Spritz, questa è una puntata spritz,
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio. Mi stavo già riascoltando il podcast che sta preparando il nostro Ive in regia, piegato un po' dalle risate, un po' dall'emozione dei ricordi e di questo incrocio stellare tra Marocchino e Verza. Io mi ricordo, ero un ragazzetto nella formazione titolare poche volte, forse mai insieme, avremmo dovuto avere molto più tempo per approfondire, ma lo speaker del comunale annunciava, io non ero un abbonato, papà non mi mandava tutte le volte, anzi mi accompagnava sempre, dava priorità allo studio, al tempo, se c'era il sole, se pioveva, cioè lo ammetto. Poi la passione è venuta andando a giocare, giocando a calcio, la passione nel senso di andare allo stadio. Juventino sempre, anche nelle partite amichevoli con gli amici nel parco adiacente, Piazza d'Armi, lo stadio comunale, dove sfidevamo tutti quelli non della Juve nella partita del giorno, tanto per essere chiari. Si giocava Juve Avellino, Juve Foggia, tutte queste squadre c'erano, perché ero affascinato dai colori, dalle magliette, dal tifo avversario, vedete? Qual era la mia impostazione mentale. E quindi giocava Juve Fiorentina, gli amici del Toro, del Napoli, del Milan diventavano la Fiorentina e noi della Juventus, sempre la maggioranza, li sfidevamo e ci fermavamo rigorosamente quando sentivamo urlare dallo stadio, capendo immediatamente se aveva segnato la Juventus o l'avversaria. Piccole storie che mi hanno portato ad affezionarmi, ad amare sempre di più la nostra Juventus. Belli i loro ricordi che poi ritornano, soprattutto quindi venivano annunciati tra i panchinari spesso e volentieri loro, e mi colpisce di questi personaggi, di questi ex calciatori, intanto i rapporti umani che si venivano a creare e soprattutto l'umanità che trasmettono, più che quello che il calcio gli ha lasciato. Cioè, quello che gli ha lasciato sì, ma quello che il calcio non gli continua più a dare per i cambiamenti, forse troppi, che li hanno portati un po' a mettere una linea di demarcazione. Quando ero professionista e adesso ho un'altra vita. Grazie, davvero grazie per questa pagina, che vedo molto apprezzata da parte vostra e magari anche nei vostri vocali, che ritorneranno anche sul tema di oggi, sui temi di oggi. Un anno senza Agnelli, dal suo addio con tutto il CDA alla presidenza della Juventus, e un Juve-Inter che per qualcuno è stato brutto, per qualcuno è stato brutto non solo per la Juventus. Fortunatamente gli occhi ce l'hanno aperti, hanno una veduta un po' più aperta. Vocali.
Ciao direttore, Bruno da Cuneo. Ma qui siamo sempre a livello peggiore, la dichiarazione di Rocchi, ma da partita a partita, cosa vuol dire? C'è un regolamento quando gioca una
È
squadra
vero, e
e
questo è
quando gioca un'altra
allucinante.
è un regolamento diverso. E qui una cosa che
Anche, ha
se io
detto
fossi,
anche per quello.
sono presidente di Lega, un ministro, Rocchi lo manderei immediatamente a casa, ma è pazzesco. E poi non parliamo della Russa, perché la Russa, questi qua, questo La
Gli
Russa
facciamo troppa
ce l'hanno già
pubblicità,
mangiati i
sta
soldi noi
gentaglia.
italiani e continuano a mangiare. Comunque, la squadra ha giocato una buona partita al primo tempo, un po' meno il secondo, ma va bene così, è punto buono. Vediamo di sfatare Monza e poi col Napoli ce la giochiamo, ci sarà da ridere. Grande Dusan, comunque, ciao.
Ma chi deve essere più contento? La Juve Allegri? Noi che sappiamo che questa è la Juve, che siamo riusciti a fermare loro o loro? La Juve rispetta l'obiettivo, l'Inter no, e quindi Juve soddisfatta. Juve soddisfatta. Inter assolutamente no. Volete essere tra quelli assolutamente no? La porta è aperta, cioè poi si può far meglio, ma magari dal prossimo anno, ma magari con un'altra squadra. Ma magari il processo di crescita passa da queste tappe vocali. Eccolo,
Buongiorno, Forza Juve,
mi
Leonardo.
mancavi.
Qua se ne sta parlando poco, mi devi dire cosa bolle in pentola. Qua
Antonio, dimmelo
si
tu.
sente che, anzi, hanno detto che Allegri con la società sono volate parole grosse. C'è stata una brutta discussione che Allegri ha manifestato che a fine anno lascia la Juve. Poi ieri è arrivato Conte alla Condinasse, stamattina tutti i giornali e tutti i titoloni c'è l'accordo con Conte.
La Juve ha
Allora
smentito, la Juve ha
dimmi se è
smentito.
vero o non
Noi
è
non
vero questa cosa qua.
smentiamo.
E un'altra cosa, se è vero, va bene? Secondo me Allegri salta proprio a gennaio. Guarda cosa ti dico se è vero, perché dicono che la Juve se l'ha legata a dito quella che ha detto Allegri. Parole grosse, ma sono arrivata veramente a parole grosso, punto. Cioè, Forza Juve.
Ciao, 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 ciao. A gennaio non succede niente. A gennaio gli dai un altro giocatore a questa Juve, mette in ghiacciaia la qualificazione il prima possibile e poi tutto quello che verrà in più colerà e servirà per fare esperienza per l'anno prossimo. Io penso che giugno sarà il punto di non ritorno per molti. Pasquale, sai tutto, ci scrivono da casa, anzi dalla regia del nostro Yves. Ma a sapere tutto di calcio, di Champions, di regolamenti è il nostro direttore sportivo Malu Pasincato al seguito del Milan oggi, vero? Ciao, direttore.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti, sì, a seguito dei giovani, oggi mi provo a vedere la Youth League Milan Borussia Dortmund, il Milan sta perdendo 1-0, la partita a primo tempo, e dunque per poi vedere il campione del futuro è meglio cercare sempre di andare a vedere prima chi di questi giovani farà parlare di sé poi a breve.
Ecco, andiamo subito al sodo. Quali giovani conoscevi già, forse più del Milan, ma neanche, non è neanche detto, del Borussia, e quali si stanno mettendo, quali stanno confermando, i tuoi giudizi positivi in questo primo tempo di Milan-Borussia Dortmund?
Quello del Milan, che vende diciamo quotidianamente la primavera, conoscevo, oggi ho preso le stesse del Borussia che ho visto solo attraverso i filmati, non dal vivo, e c'erano giocatori interessanti, Samuel Bamba, Camara, Cole Campbell, Posada, sono dei giocatori interessanti.
Chi è pronto già per fare un salto in prima squadra? Il prossimo che potrebbe magari saltare qualche passaggio?
In Germania questi problemi non ce n'hanno, dunque questi che ti ho nominato non mi stupirei se uno di questi a breve arrivi subito in prima squadra, perché loro lì non guardano l'età, la grafica, guardano la qualità del giocatore, e sono anche in realtà, nonostante giocano per grandi palcoscenici, che Borussia gioca sempre per la Champions League, gioca per vincere la Bundesliga, ma questo non impedisce alla loro mentalità di buttare dentro i giovani, ed è una cosa che noi dobbiamo imparare, e non farli giocare solo perché siamo magari una squadra disperata, tra virgolette, che mancano i giocatori, allora a quel punto si mette a forza a il giovane. Il giovane deve giocare, secondo me, se è bravo, a prescindere anche quando ci sono tutti i titolarissimi, se è bravo va inserito piano piano.
Allora, grazie Manu Pasincato. Andiamo a Juve-Inter. Mi dici la tua rispetto alla qualità delle rose in campo, rispetto al nostro campionato. Che partita è stata Juve-Inter?
Allora, è stata una partita sufficiente, da 6, devo dare il giudizio, non di più. Però se riprendiamo un po' quello che era la previsione mia, ho detto che dopo le nazionali è sempre una partita pericolosa. Ha pareggiato il Milan, è sempre pericolosa come partita, no? Perché arriva ai nazionali, i allenatori l'hanno potuto preparare la settimana tipo, hanno avuto il giocatore qualcuno anche proprio alla vigilia della partita, e dunque solo per questo è un pericolo. Già io prevedevo una partita che era del, tra virgolette, volermosi bene, non facciamoci del male, perché il campionato è ancora lungo, perché qualsiasi sia stato il risultato, se vince la Juve, come anche ha detto Allegri, magari mentalmente hanno messo quell'incoscienza del tipo, ah, siamo i più forti, e magari poi avevi la settimana dopo potevi andare a Monza e rischiare di fare brutta figura. Monza, bestia nervale, Juventus, ricordiamoci che venerdì la Juventus la gioca contro una squadra con cui ha perso 2 volte su 2 l'anno scorso. Sembra un paradosso, ma è la verità dei fatti. Dunque, il fatto che non hai perso, sei passato in vantaggio, ovviamente ti hai fatto recuperare subito, però hai tenuto la squadra che ha qualcosina in più rispetto agli altri del nostro campionato, è un segno positivo che la Juventus, come detto tutti prima, mette al sicuro la qualificazione Champions e darà il filo da torcere fino all'ultimo, a mio avviso, proprio all'Inter per contendersi lo scudetto. Anche se poi bisogna sempre aspettarci, se questo è il ritorno del Milan, il ritorno del Napoli. Il nostro campionato ci ha abituato anche a situazioni che finché non si arriva nel rush finale tutto può succedere. Ma il fatto di non aver perso, che vale anche per l'Inter, è importante. Sono divisi la posta e ognuno farà il suo campionato, e tra un po', quando sarà il ritorno, capiremo dove saranno le due squadre.
Malù, tu conosci le dinamiche del calciomercato, dei profili bassi, di cosa fanno le società in periodi come questi. Ci vuoi raccontare dal tuo punto di vista, perché incrocerai o anche no, ma comunque conosci le dinamiche che ci sono tra direttori, tra società, eccetera. Il neo direttore della Juventus, Giuntoli, secondo te in questo momento sta pensando a cosa? Sta lavorando su che cosa? Ad abbattere i costi, a cercare l'innesto? E arrivo alla domanda che non ho fatto oggi e ne chiedo scusa ai nostri radioascoltatori. Il mercato lo gestiresti in quale modo? Un centrocampista in prestito, quello che serve alla Juve, in prestito, con la formula del prestito, a gennaio, cedendo magari Lin Junior, prestandolo, dipende un po', Nicolussi Caviglia, eccetera, o andresti dritto, come qualcun altro dice, su un attaccante, privandoti magari di Vlahovic a titolo definitivo? Ti chiedo sotto domanda, tu che conosci le dinamiche, non quello che fa Giuntoli, ma quello che potrebbe essere il ragionamento. Ci sono società che a gennaio potrebbero aver bisogno di un attaccante importante, costoso, giovane, magari simile al profilo di Vlahovic?
Allora, ci sono, e sono gli inglesi, anche perché oggi, rispetto a tanti anni fa, tanti attaccanti africani sono top player e giocano in squadre importanti, andranno in Coppa d'Africa. Dal 13 gennaio in poi incomincia la Coppa d'Africa e tanti giocatori mancheranno la loro squadra. Mi viene in mente il Chelsea. Nicolas Jackson, giocatore del Chelsea, che sta facendo tra l'altro molto bene, andrà alla nazionale del Senegal a fare la Coppa d'Africa. Il Chelsea ha i soldi per comprare Vlahovic o un attaccante se gli può servire. Bisogna capire se un attaccante accetta di andare in una soluzione tampone, perché giustamente sai che la squadra ti compra per necessità momentanea, ma magari non ti compra per perché veramente vuole fare un progetto su lungo periodo. Sì, ti compra, vieni, ho bisogno di te in questo momento, intanto ho i soldi e ti compro. Allora quello gli inglesi possono farlo. Secondo me l'innesto che potrebbe servire, a mio avviso, a centrocampo, centrocampo con un giocatore di nomi che sta parlando, De Paul, Fabian Ruiz, Tamardic, comunque il giocatore importante a centrocampo può essere una pedina, visto che tu non c'è né Fagioli né Pogba. Poi dopo devi inventare Nicolucci Caviglia, che pronti via, lo prendi, lo butti nella mischia, e magari tu pensi di fare del bene, poi sono certe partite che il giocatore rischia anche di essere bruciato, perché tu praticamente buttando in una mischia un giocatore che magari non è pronto per quel tipo di partita, se ti va bene hai un giocatore in più, e se ti va male mentalmente dipende anche il giocatore, perché una prestazione negativa può condizionare anche il proseguo.
Ecco, interessante quello che ci hai detto e soprattutto ricordato degli impegni della Coppa d'Africa. Pensi che dopo la 13ª giornata, dopo quello che abbiamo visto, dopo gli alti e bassi di alcune squadre, le migliori in questo momento che hanno dato continuità sono Inter e Juventus. Pensi che possano esserci stravolgimenti da qui alla fine? O, certo, mantenendo e dando questa continuità, o pensi che ci sia qualche squadra che possa dare molto, molto di più e che possa ancora dire la sua?
Tutto può succedere. I tre punti, fare dei filotti di risultati, ti può portare dove magari dove non pensi. È normale che il Napoli, lo vede una squadra che con l'arrivo di Mazzarri, anche se ha tardato, può in qualche modo rientrare in corsa. Il Milan, che vive un po' gli alti e bassi, riesce a trovare anche un filotto continuativo, può essere anche lì, e di conseguenza, secondo me, ancora non è solo un discorso Inter e Juventus. Milano e Napoli non le escludo completamente, addirittura ti dico non escludo nemmeno la Roma, perché comunque tutto può succedere. Io so che quest'anno sarà un campionato tirato, e anche bello così, perché a me quando una squadra ammazza il campionato è bello per i tifosi di quella squadra, per carità. Però da amante del calcio mi piace più vedere i campionati più tirati, più belli, perché fino all'ultimo è tutto incerto.
Direttore Malù Pasincato, grazie per questo intervento dal collegamento con i giovani che stanno giocando la
2-1 del Milan.
2-1 del Milan addirittura.
Perdeva
1-0.
Prima del collegamento perdeva 1-0, nel collegamento ha pareggiato e ha vinto. Cioè, ha ribaltato la partita e sta vincendo 2-1.
E poi le riflessioni su quelle che potrebbero diventare esigenze, soprattutto per alcune squadre importanti del campionato inglese, legando magari il nome a questa ipotetica possibilità per la Juventus di confermare o meno di accettare le lusinghe magari di qualche club inglese proprio per Vlahovic. Grazie direttore, alla prossima settimana. Ciao Malù.
Grazie a voi.
Malù Pasincato, direttore sportivo qui su Radio Bianconera. Siamo arrivati quasi al termine, un vocale e poi qualche aggiornamento da Bianconera News, che in primo piano mette le parole di Romeo Agresti. A gennaio un centrocampista, ma la mano di Giuntoli la vedremo nel tempo. Quindi indirettamente risponde al mio quesito: centrocampista in prestito a gennaio o attaccante a giugno o subito anche a gennaio, vendendo magari per richiesta esplicita Vlahovic a qualche club? Vocale.
Buongiorno direttore, Rosmugio. Allora, forse Rocchi voleva dire per la tipologia della maglia, non della gara, della maglia. Se la maglia erano invertite, no? Se le maglie erano invertite, quella era punizione sicuramente.
E questo dubbio che resiste, che rimane, perché sai, se negli anni ha ragione o torto, continui a piangere, ti lamenti sempre, magari anche uscire un po' dal protocollo, andare a rivedere l'immagine, essere condizionato da qualcuno che ti dice qualcosa nell'orecchio, magari poteva diventare quasi da rosso quell'intervento, perché va a colpire sul petto dove c'è il cuore, che è rischiosissimo. Lo penso, sapete che non sempre mi aggrappo ai vetri, questa riflessione la faccio a voce alta, perché ripeto, la gestione di una partita, ci sono state volte in cui falli più gravi non sono stati fischiati, sono d'accordo, sbagliando, ma hai sbagliato anche questa volta, un fallo più semplice, non sanzionarlo, perché è riuscito a dare il buon arbitro che ha lasciato giocare dei gialli, quello a Cambiasso, perdonatemi, è abbastanza assurdo. Ci può stare? Ce ne sono stati tanti altri che non sono stati sanzionati, quindi lasciar correre, devi usare poi lo stesso metro. O niente o tutti, oppure almeno quelli che possono incidere di più in alcune situazioni. Quindi attenzione, attenzione, attenzione al protocollo e alle maglie. A volte ci sta, perché a volte ci hanno agevolato, a volte no, ma vedo che ultimamente il dubbio non gli viene proprio se bisogna fischiare qualcosa per la Juventus in area di rigore degli altri o anche molto distante dalla nostra area. Anzi, ti vanno a rivedere la mano sul volto di Faraoni a centrocampo dopo che la Juve segna. Siamo arrivati al termine, caro Yves, ce l'abbiamo fatta anche oggi, ce la faremo anche domani? Certo che sì, Radio Bianconera, come sempre, live tutti i giorni, anche in Radio Visione. Sapete dove, quando, come e perché. Ci ritroviamo domani, ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.